Eccoci di nuovo qui e bentornati in questo spazio che mi piace pensare come nostro, perché qui mi sento un po' come se stessimo prendendo un tè o un caffè, o se preferite un gin tonic, fatene direttamente due e fate anche spazio. Spostate pure quel pacco di pannolini e quei giocattoli sparsi sempre dappertutto, ma occhio ai Lego perché sono infingardi. Questo secondo podcast nasce da un'esigenza molto pratica. Nel mio tempo, da quando sono mamma, giorno dopo giorno e disastro dopo disastro, ho iniziato ad avere nella testa una specie di vademecum per la sopravvivenza base con i bimbi, perché, specie se si hanno più figli, le regole sono chiare: o si sopravvive o si soccombe. La prima cosa che ho capito è stata l'importanza di arrivare pronti alla nascita. Se ad esempio dovete ultimare la cameretta, cercate di finirla in tempo per la nascita. Oppure se vi manca qualcosa in casa, fate in modo di averlo, perché dopo sarà difficilissimo. E non fate l'errore di pensare, ma sì, è piccolo, c'è tempo per fare le cose, tanto non farà altro che mangiare e dormire. Non è vero, la vita dopo sarà un casino e queste cose passeranno non in secondo piano, andranno proprio fuori campo. Per esempio, io ricordo perfettamente che avevamo tralasciato alcune cose banali prima della nascita delle bimbe, come alcuni lampadari che non avevamo ancora scelto, un po' per indecisione, un po' per mancanza di tempo. Beh, vi dico solo che abbiamo montato quei lampadari nemmeno 2 mesi fa, ossia a 2 anni suonati delle bimbe. Detto questo, però, bisogna anche cercare di semplificarsi la vita, di evitare cose inutili e di evitare più fronzoli possibili, il più possibile. E potrebbe sembrare banale, ma non lo è. Specie nell'era di Instagram, di Pinterest e di tutte queste immagini bellissime, ma senz'altro molto poco comode. Vi faccio un esempio pratico. Noi in bagno, rinunciando per un po' ad una doccia perché abbiamo 2 bagni e riuscivamo a privarcene, abbiamo messo 2 fasciatoi, di quelli molto semplici, acquistati usati o come offerta ultimo pezzo. Niente di speciale, niente di scenografico. Un fasciatoio lo usavo come vaschetta per il bagno e l'altro lo usavo solo come fasciatoio, perché avendo 2 bimbe della stessa età, per noi il bagnetto era, ed è tuttora, una catena di montaggio e quindi per prima cosa fagli il bagnetto nella vasca alta, almeno i primi mesi, mi risparmiavo un sacco di mal di schiena. E poi il non dover chiudere il fasciatoio o cambiare stanza era comodissimo. Con questo cosa intendo? Aguzzate l'ingegno, pensate fuori dagli schemi, in base a quello che vi serve, non necessariamente in base a quello che si fa o che gli altri vi hanno detto di fare. La gente a me chiedeva sempre, ma come 2 fasciatoi? Sì sì, 2 fasciatoi, chi se ne frega di quello che dicono gli altri? Non contano gli altri, contate voi e come riuscire ad uscirne vivi, possibilmente senza un euro. Nonostante tutto però, vi dico anche che secondo me è fondamentale imparare ad abbracciare il caos in ogni sua forma. Altrimenti comunque il caos abbraccerà noi, quindi tanto vale farselo amico fin da subito. Smettiamo di farci paranoie inutili. Non è fondamentale avere la casa in ordine, i pavimenti lavati, l'aspirapolvere pronta e la cucina immacolata. Nessuno noterà se c'è della polvere su quel mobile, solo il nostro cervellino malato e fissato con la perfezione. Quindi se abbiamo 10 minuti liberi, non passiamoli a pulire qualcosa. Facciamoci una doccia piuttosto, riposiamoci un attimo o beviamoci anche solo un caffè. La polvere può aspettare fino a domani o anche fino all'anno prossimo. La vostra salute mentale no, e quella sì che si fa sentire. E a questo proposito, rivediamo anche il nostro concetto di normalità. È necessario per sopravvivere, perché abbiamo avuto 1 o più figli, i quali, nel caso non ce ne fosse bisogno di evidenziarlo, non si spingono come bambole o come PC. E quindi è inutile far finta che non esistano e pensare di riuscire a fare tutto quello che facevamo prima come se niente fosse. Anche perché i risultati possibili sono 2. O vi esaurite, o vi incazzate come delle bisce mangiandovi il fegato perché non siete riusciti in tutto. Ecco, quindi rivediamolo questo tutto. È possibile che non ci saranno più le sessioni di spinning frenetiche 3 sere a settimana e lo shopping selvaggio ogni weekend. Probabilmente, se tutto andrà bene, ci sarà una passeggiata al parco dopo pranzo spingendo la carrozzina. O una cena consegnata a domicilio. E sono anche queste cose bellissime. Non c'è bisogno di fare grandi cose per essere davvero felici. È necessario capire ciò che si ha per poterlo davvero apprezzare e non darlo per scontato. La felicità è uno stato mentale transitorio e come tale siamo noi a darle questo significato. Impariamo a gioire delle piccole cose. L'altro giorno andavo in macchina a fare delle compere ultra rapide nell'ora libera concessami. Percorrevo una strada ed ero sovrappensiero. Ad un certo punto è stato come riaprire gli occhi. Ho guardato bene la strada che stavo percorrendo. Era una strada bellissima, affiancata da grandi pini secolari, e davanti a me avevo le montagne innevate. Ed io ho quasi pianto, pensando a tanta bellezza e alla fortuna che avevo di poter percorrere quella strada nel mondo. E lo so, è vero, di certo non ero in California tra i canyon selvaggi, ma ero io, libera persona e libero mondo, e a casa avevo due tesori immensi ad aspettarmi. E questo è molto meglio di qualunque altro canyon. Quindi, riportiamoci in bolla. Mettiamo a fuoco la nostra vita, nel momento in cui la stiamo vivendo, e cerchiamo di apprezzare le piccole cose. Ok, dopo questa pipa filosofica torniamo al pratico. Un concetto molto vicino, ma comunque un po' diverso, è l'affrontare le giornate una alla volta. I primi mesi specialmente mi facevo un sacco di paranoie mentali, cercavo di controllare tutto e andavo in ansia pensando al futuro. Ora vi racconto una cosa per la quale probabilmente riderete. Le bambine sono nate a novembre, il che significa che hanno affrontato il primo inverno da piccolissime. Ed inverno significa influenza e malattie in generale. Ed io ero paranoica anche perché le bambine erano premature. Ogni persona che entrava da quella porta veniva vivisezionata da viva per capire se c'erano germi o batteri intorno, sopra o dentro di lei. Se sentivo uno starnuto partivo come una furia in missione sterilizzatrice, e quando alla fine il raffreddore me lo sono presa io, ho usato la mascherina. Sì sì, avete sentito bene, ho usato la mascherina e ho costretto tutti gli altri ad usarla se erano malati. E mia madre, con santa pazienza, anziché mandarmi a quel paese, l'ha usata pure lei. Probabilmente sono stata esagerata, non lo so. Magari lo rifarei o magari no. Le bambine non si sono ammalate, vero, ma quell'inverno passato a preoccuparmi costantemente di tutto mi ha insegnato a lasciare un po' andare, a pensare alle cose un giorno alla volta, anche se la vivisezione d'ingresso non è comunque passata di moda e ritengo che un minimo di testa vada comunque usata. Per questo, il punto successivo riguarda l'evitarsi problemi inutili, imparare a lasciare perdere. Come direbbero gli inglesi, let it go. Non sapete quante stupidate ho fatto solo perché pensavo: ecco, dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo fare quest'altra cosa, dobbiamo accontentare questo, dobbiamo accontentare quest'altro, altrimenti poi ci dicono questo o ci dicono quest'altro. E per non scontentare nessuno, mi sono tirata addosso molti più problemi da dovermi gestire per i fatti miei. E per questo uno dei miei nuovi mantra è questo: let it go. Io lascio scorrere le persone e le sciocchezze che hanno voglia di dire. Me le lascio proprio scorrere addosso, la vita è la nostra, non la loro, e ho imparato a fare così, solo quando ho imparato anche a seguire il mio istinto. Cercate bene dentro, provate ad andare oltre la paura, il panico o l'ansia. Cercate più a fondo, cosa vedete? Quello è l'istinto, quella voce che ci parla, ci fa capire qualcosa, no, ce la fa percepire. Ancora prima che il nostro cervello l'abbia realmente metabolizzata. Dopo un bel mucchio di menate piombatemi addosso, perché avevo cercato di mettere a tacere il mio istinto, adesso gli ho eretto un altare, come facevano i romani con gli dei Lari in casa. Nella mia testa ho un bellissimo altare, sempre fresco di fiori appena raccolti, pronti a deliziare il mio istinto, che ormai mi manda telegrammi belli chiari e precisi, del tipo: non fare questa cosa, è una stupidata di cui ti pentirai sicuro. Ovviamente però capita ancora che io cerchi di metterlo a tacere e prontamente me ne pento. Ma d'altronde, come si dice, siamo umani, no? Vorrei pure avere qualche brivido ogni tanto, altrimenti poi ci si annoia. Ad ogni modo, follia a parte, l'istinto mi fa pensare subito a un'altra cosa. È naturale per ogni mamma, lo diventa come respirare, restare sempre in allerta, ed io non faccio eccezione. Basta un segnale fuori posto e gli SWAT partono, sempre pronti a intervenire. Però penso sia importante anche imparare a stare in allerta, ma non in allarme, altrimenti l'ansia prende il sopravvento. E poi non chiedetevi cosa sono tutti quegli strani tic che vi sono venuti. Mi spiego meglio. E vi dico anche subito che ci vuole un po' di abitudine a questa cosa, perché all'inizio non è facile. All'inizio è normale essere sempre praticamente con addosso quella sensazione di bombardamento imminente, perché moltissime cose ci sono sconosciute e dobbiamo imparare a capirle e a gestirle. Col tempo però arriva, bisogna solo saperla allenare e bisogna imparare a tenere la calma. Stare in allerta senza stare in allarme significa riuscire a mangiare e parlare con gli altri senza controllare costantemente le bambine mentre mangiano, semplicemente perché hai imparato a riconoscere i rumori, perché il tuo cervello ha imparato a lavorare su due livelli. E sì, questa cosa la sappiamo fare solo noi donne. per gli uomini mi dispiace, non c'è alcuna speranza. Mio marito si rifiuta categoricamente di dare alle bambine dell'uva perché gli mette troppa ansia e non riesce a gestirla. E probabilmente uno dei motivi per cui gli uomini non ci riescono, oltre all'ormai nota questione del cervello non multitasking, sta anche nel fatto che difficilmente gli uomini si mettono mai in discussione. Mentre una cosa che impariamo a fare quando diventiamo mamme è proprio metterci in discussione. Arriva un momento in cui ci tocca ammettere, se non proprio agli altri, almeno a noi stesse, che non tutto ciò che credevamo essere giusto lo è davvero. Allora inizia a imparare a osservare, imparare a capire le cose per quello che sono e non per quello che noi vorremmo che fossero. E impariamo ad aspettare, che nella scala della sopravvivenza genitoriale sta ad un gradino altissimo. Aspettiamo. Non lo so quanto, noi aspettiamo. Non chiediamoci quando le cose arriveranno, quando impareranno a mangiare o a camminare o a parlare. C'è un tempo per ogni cosa ed ogni cosa ha il suo tempo. I bambini hanno i loro tempi, che non sono i nostri. Noi facciamo vedere una cosa ai nostri bimbi un giorno e loro non se la filano nemmeno di striscio, per giorni interi. Poi arriverà quel giorno in cui ti dimostreranno che non è vero che non ti stavano ascoltando, stavano facendo molto di più, stavano imparando, con i loro tempi. Quindi noi diamoci da fare, impegniamoci ed aiutiamoli mostrandogli il mondo intorno a noi. Spieghiamoglielo a parole molto semplici e portiamo pazienza. I frutti si coglieranno da soli quando saranno maturi. E noi siamo il loro più grande albero, una fonte inesauribile di conoscenza e di curiosità, la curiosità delle piccole cose. Se impariamo a ritrovare la curiosità delle piccole cose, avremo una vita molto più semplice con i nostri bimbi. Ad un bimbo di 2 mesi non serve mostrare un libro di favole, non ha ancora la messa a fuoco e un foglio con delle righe bianche e nere gli sembrerà un trip di quelli fortissimi. Le mie figlie adoravano le travi di legno del soffitto di casa nostra. Le osservavano per ore cercando di capirle e di metterle a fuoco, o magari chissà cosa vedevano. Fatto sta che le adoravano. Allora non continuiamo a chiederci quando una cosa accadrà o meno. L'ho fatto anche io e non serve a niente, non è successo prima. Impariamo a leggere i segnali e andiamogli dietro, così potremo aiutarli nel fare le cose per bene e con i loro tempi. E i loro tempi passano dalle abitudini e dalla routine. Non mi stancherò mai di dirlo. La routine è la salvezza assoluta in fatto di figli. Prima impostiamo le routine e prima inizieremo a lasciare la strada della perdizione e della follia. Perché ho imparato che l'ignoto terrorizza i bambini, come la paura del vuoto. Il non sapere cosa accadrà o cosa arriverà dopo li spaventa tantissimo e di conseguenza rende il nostro compito complicatissimo. Perché loro non conoscono le conseguenze in termini assoluti, ma solo in base alle abitudini che noi gli abbiamo dato. Loro non lo sanno che se un piede appoggia male puoi mettere avanti l'altro, loro cadono. Le mie figlie ormai conoscono talmente bene le nostre routine che se io nel parlarne gliele elenco in ordine sbagliato, loro mi correggono. Da qualche giorno ho spostato l'orario di uno sciroppo che devono prendere perché ho notato che cozzava con il latte del mattino. Proprio oggi Rebecca mi ha fatto notare che sbagliavo a dire che saremmo andate a fare colazione perché prima c'era lo sciroppo. Quindi ho dovuto spiegarle perché avevo cambiato l'orario e lei ha dovuto capire prima di poterlo accettare e l'ha dovuto fare con i suoi tempi. Ma più di ogni altra cosa c'è che ormai mi sono stampata nella testa questo. Genitori non è un modo di essere, ma un modo di imparare. Ogni giorno qualcosa, senza fretta e senza ansia. L'amore che riusciremo a dargli sarà sempre meglio di qualunque gioco. Un minuto trascorso a fare gli stupidi insieme vale più di ogni altra cosa. Quindi rilassiamoci, godiamoci i nostri figli e amiamo ogni singolo istante con loro, perché purtroppo, e troppo presto, questi momenti saranno un ricordo dolcissimo che ci struggerà il cuore di nostalgia. E loro non si ricorderanno il caos, il disordine, il viaggio in un posto super cool o le nostre giornate in pigiama come stile di vita. Loro ricorderanno solo l'amore e questo amore li porterà nel mondo come persone migliori. Un bacione e alla prossima!